Restiamo nel capitolo tecnologie e andiamo a parlare di psicologia e intelligenza artificiale. Andiamo a parlare di uno di quegli ambiti di osservazione tra i più interessanti nella relazione tra umani e intelligenza artificiale, quello della psicologia e più in generale delle relazioni di aiuto. Ecco, senza addentrarci in enormi riflessioni sul progressivo ingresso dei cosiddetti sostituti, insomma di simulacri robotici come strumenti di appunto sostituzione o anche solo di presunta facilitazione, per esempio in ambito scolastico, educativo, ma anche assistenziale, come abbiamo visto per esempio in Asia stare proliferando sulla per esempio complementarietà tra saperi sviluppati, ovvero come un software, magari solo un plugin, quindi un programma specifico per determinare determinate funzioni in ambito appunto di automazione relazionale, sviluppato quindi in ambito civile, possa trovare invece degli utilizzi in ambito militare, per esempio nel riconoscimento oggetti e via dicendo, tutto il cosiddetto dual use. Soffermiamoci invece esclusivamente sulle osservazioni di alcuni recenti fenomeni abbastanza interessanti. Il primo riguarda l'approccio del mondo della psicologia al mondo dell'intelligenza artificiale. Intanto va quantomeno citato il fatto che la modellazione della mente ha tratto un gigantesco contributo, anche solo rappresentativo, dall'informatica. Tutte le scienze cognitive, tutta la psicologia cognitiva e cognitivista avrebbe certamente preso percorsi diversi senza la reciproca contaminazione con l'informatica. Pensiamo al concetto stesso di memoria e a come ognuno di noi lo rappresenterebbe dentro di sé se non conoscesse l'esistenza di un hard disk, per esempio. Pensiamo anche al ruolo delle intelligenze artificiali in ambito di neuroimaging, di rappresentazione dei processi neuroelettrici del pensiero e di tutti i tentativi di sviluppare forme di lettura del pensiero e quindi di traduzione di percorsi, di traduzione dei percorsi di attivazione neuroelettrici, dei pattern neurali, insomma, e cercare di tradurli in parole, concetti, stati d'animo e via dicendo. E quello sarebbe di nuovo un approfondimento molto interessante da realizzare anche magari in collaborazione con ricongiunzioni. Restiamo invece proprio in ambito di psicologia applicata e parliamo di una delle più potenti associazioni al mondo in questo ambito, ovvero la APA, la American Psychological Association, che sta avendo un approccio decisamente ambivalente riguardo alla relazione con le intelligenze artificiali. E infatti la APA, in un suo recente articolo del 12 giugno 2023, divulgava uno studio sugli effetti della relazione tra umani e intelligenze artificiali in ambito lavorativo, una ricerca realizzata tra Stati Uniti, Taiwan, Indonesia e Malesia, dalla quale emerge come l'interazione prolungata e naturalizzata tra lavoratrici, lavoratori umani e sistemi basati su intelligenza artificiale produca un senso profondo e radicato di solitudine e come questo sia associabile a degli esiti ricorrenti che riguardano, da un lato, esiti in qualche modo positivi, prosociali, come per esempio una fame di relazioni che porta appunto da un lato quello positivo a essere molto più disponibili a eventuali richieste di colleghe e colleghi umani in orario lavorativo, in qualche modo come se la parte più profonda della mente riconoscesse la trappola dell'interazione con una macchina e dicesse mi mancano i miei simili, o finalmente un umano che mi chiede qualcosa. Dall'altro invece un ricorso per sopperire a questa solitudine, un ricorso all'abuso di alcol post lavorativo e a fenomeni di insonnia ricorrente. Un altro studio, sempre pubblicato dalla APA a cura di Big Man e colleghi, pubblicato a gennaio 2023, osserva invece come i clienti di un hotel esposti a interazioni con macchine abbiano iniziato progressivamente a trattare peggio gli umani, a trattare peggio lavoratrici e lavoratori umani di quello stesso hotel. Quindi una sorta di spersonalizzazione, di deumanizzazione per inerzia. Insomma, da questa ricerca, da queste ricerche si osserva come ci sia un'associazione tra relazionarsi con le intelligenze artificiali e poi degli esiti nelle vite di noi umani, che rimandano di fondo al fatto che la mente umana è un sistema interpersonale che ha bisogno di relazionarsi con altre menti, magari anche con tutto il loro carico di fallibilità, imprecisione, imprevedibilità, fastidio e via dicendo. Ma ecco che la stessa associazione degli psicologi statunitensi, la APA, in un altro articolo datato pochi giorni dopo, quindi se il primo era del 12 giugno, questo invece del 1 luglio, analizza l'utilizzo delle intelligenze artificiali in ambito clinico, quindi proprio all'interno delle relazioni di aiuto, e se da un lato ci ricorda come le macchine replichino pregiudizi razzisti, come i chatbot possano arrivare addirittura a molestare sessualmente degli umani, o in generale, basandosi sulle statistiche dei contenuti digitalizzati, promuovano un sacco di fuffa, un sacco di cagate che si trovano online, perché statisticamente vanno a richiamarle nella loro dimensione quantitativa e non qualitativa, e quindi riportino anche tendenze potenzialmente nocive ma comunque iper rappresentate, e quindi in qualche modo sottolineo come il ruolo dell'umano professionista sia, a detta loro, storicamente insuperabile. Ecco che lo stesso articolo, che cita tutte queste potenziali nocività, ci ricordi però anche quanto proprio i chatbot, quindi gli strumenti di interazione verbale, in questo caso testuale, ma potenzialmente anche con simulacri della voce umana, possano essere un ausilio fondamentale per le relazioni di aiuto, in quanto molto semplicemente economici. Vi leggo quindi il primo paragrafo di questa ricerca, di questo articolo pubblicato dalla APA, American Psychological Association. Nella pratica psicologica, i chatbot possono rendere la terapia più accessibile e meno costosa. Gli strumenti di intelligenza artificiale possono anche migliorare gli interventi, automatizzare le attività amministrative e aiutare nella formazione di nuovi clinici. Dal punto di vista della ricerca, l'intelligenza artificiale offre nuovi modi per comprendere l'intelligenza umana, modellazione informatico-cognitivista della mente, appunto, di cui parlavamo prima, mentre l'apprendimento automatico consente ai ricercatori di raccogliere informazioni da enormi quantità di dati. Nel frattempo, gli educatori stanno esplorando modi per sfruttare al meglio ChatGPT nelle classi. E ancora, molte persone si oppongono, ma questo è qualcosa che non possiamo controllare. Sta accadendo, che lo vogliamo o no. Se siamo ponderati e strategici su come interagiamo e integriamo l'intelligenza artificiale, possiamo avere un impatto reale sulle vite di tutto il mondo. Ecco quindi un elemento apparentemente paradossale, perché lo stesso ente, appunto la APA, la stessa associazione di psicologi, da un lato sottolinea la nocività della relazione prolungata tra umani e intelligenza artificiale, dall'altro non solo la descrive come oramai inevitabile, ma anche come economicamente positiva. In qualche modo in un'ottica di ottimizzazione delle operazioni, di nuovo, che è un altro elemento tipico della tecnica e non delle relazioni naturali tra umani, non solo tra umani ma anche nella produzione, appunto, della sussistenza e via dicendo. Quello che l'automazione, la tecnica comporta, è il anteporre la produttività, l'ottimizzazione a qualunque altro esito. Sembrerebbe, appunto, questa contraddizione tra criticare gli esiti dell'interazione con le intelligenze artificiali e i loro benefici sembrerebbe appunto una contraddizione evidente se non osservassimo un aspetto che coinvolge nel suo insieme almeno una parte consistente della psicologia e della psichiatria mainstream contemporanee, ovvero la sottrazione della dimensione sociale, quindi politica, del contesto ambientale in cui gli individui sono immersi, che gli individui costruiscono, riproducono e subiscono, e quindi in qualche modo non criticare per esempio il capitalismo, il neoliberismo, la solitudine esistenziale alla quale sono ricondotte le persone nel dover affrontare i problemi della vita sociale, insomma alla faccia della resilienza e di altri concetti alla moda, concetti che in qualche modo incarnano l'obiettivo di far ricadere sugli individui la loro inadeguatezza, l'inadeguatezza del non saper stare in un mondo di merda, quindi c'è questa dimensione economica della cura e delle relazioni con simulacri non umani che diventa efficiente su un piano economico perché costa meno un chatbot di uno psicologo, e se non te lo puoi permettere sono fatti tuoi, e insomma tutto quanto si riconduce a fenomeni se vogliamo intrapsichici e molto meno politici rispetto a quanto si potrebbe fare, osservando il fatto che se delle persone non stanno male e non possono permettersi un percorso, una relazione di cura, una relazione di sostegno, questa non debba essere sostituita da un chatbot, ma forse andrebbe messa in discussione la società che produce questi fenomeni. Ancora piccola pausa, poi andiamo a vedere qualche esempio concreto di che cosa producano i chatbot, con alcuni casi specifici emersi proprio in questi giorni. Ci ascoltiamo Artificial Light di Uncanny Valley, buon ascolto. We'll be right back. Riapriamo il capitolo sull'interazione tra umani e intelligenze artificiali. Nello specifico andiamo a vedere alcuni fenomeni che riguardano l'interazione con i chatbot nelle relazioni di aiuto. Una notizia emersa qualche settimana fa ci dice che decine di siti web di aiuto per persone a rischio suicidario trasmettono dati identificativi a Facebook. I centri di crisi che collaborano con la hotline di prevenzione suicidi negli Stati Uniti, il numero 988, teoricamente assicurano l'anonimato a chi li contatta, ma molti dei loro siti web contengono cosiddetti pixel di tracciamento di Meta. Quindi sono dei pezzettini di codice che consentono a Meta, Facebook, di tracciare chi visita un sito anche al di fuori dell'ambiente online Meta. Questi pixel di tracciamento inviano dati sull'attività dell'utente all'interno del sito che li ospita e, incrociandoli tra di loro, producono informazioni sulle condotte online di una persona, sulle sue inclinazioni, i suoi problemi e via dicendo. Tutto ancora più capitalizzabile, visto che quello di cui si occupa il capitalismo della sorveglianza e il fatto proprio di capitalizzare le condotte personali, questi pixel di tracciamento estraggono anche dati di identificazione personale, quindi di de-anonimizzazione. Come emerso in diverse occasioni, la sofferenza, in generale l'identificazione degli stati emotivi, è un dato comportamentale molto importante per Meta e simili, penso anche a Google per esempio, per produrre profilazioni e identificare bersagli delle sue operazioni di condizionamento pubblicitario e non solo. Questo è un esempio di come la struttura informatica dei chatbot e delle, in qualche modo, interfacce con gli utenti che consentono simulacri di relazione, di aiuto, possano produrre poi degli strumenti di sorveglianza, di profilazione e di capitalizzazione della suddetta profilazione. Andiamo a vedere un altro tipo di contesto che in qualche modo era stato già citato in precedenza, che è quello di un errore in cui incappano spesso le intelligenze artificiali, soprattutto quelle comunicative, ovvero quello di rappresentare come validi dei contenuti semplicemente perché statisticamente iperrappresentati, iperpresenti online. Quindi un chatbot di supporto per disturbi alimentari chiamato Tessa è stato messo offline dopo aver dato risposte pericolose per la salute di chi vi si rivolgeva. La National Eating Disorder Association, quindi NEDA, Associazione Nazionale per i Disordini Alimentari, aveva annunciato che avrebbe terminato la sua ventennale hotline, quindi linee telefoniche con personale umano, e che l'avrebbe invece sostituita con questo chatbot Tessa, un chatbot non supervisionato da esseri umani. Dopo che i lavoratori, questa decisione di sostituzione tra lavoratori umani e intelligenze artificiali è avvenuta dopo che i lavoratori della storica hotline avevano deciso semplicemente di unirsi in sindacato all'inizio del mese di giugno. Ecco che appunto il sindacato che rappresenta lavoratrici e lavoratori licenziati ha affermato che un chatbot non può sostituire l'empatia umana e riteniamo questa decisione causerà danni irreparabili alla comunità delle persone affette da disturbi alimentari. Ecco che infatti un attivista ha mostrato come il chatbot le abbia suggerito tattiche che incoraggiano invece i disordini alimentari e non si è riuscita a supportare persone che come lei lottano contro consigli dietetici scorretti, semplicemente, molto probabilmente, perché ritrovava questi consigli dietetici fuffa e cialtroni molto rappresentati nelle pagine online, nei contenuti da cui estraeva appunto statisticamente le risposte da dare. Mentre in Italia, insomma, si vaneggia di sostituzione etnica, insomma, anche in Tunisia del resto i pogrom contro le persone provenienti dall'Africa subsahariana si sono moltiplicati dopo che il primo ministro Sayed ha parlato di sostituzione etnica, insomma, un meme politico che sta venendo molto diffuso, si sta diffondendo molto all'interno della compagine neoreazionaria in giro per il mondo. In realtà forse dovremmo pensare un po' di più alla sostituzione algoritmica invece che alla sostituzione etnica, soprattutto quando questa coinvolge ambiti come quello delle relazioni di aiuto. Arriva un messaggio a questo proposito al 346-6673-263 che ci dice: l'intelligenza artificiale è doppia faccia. Essa si esplica tramite una macchina e, come tutte le macchine, può produrre effetti positivi, ad esempio un trattore, oppure effetti negativi, ad esempio un carro armato. Al di là dei potenziali effetti positivi di una qualunque tecnologia, e al di là, come giustamente ci ricorda questo ascoltatore, del fatto che gli esiti di un apparato, di un dispositivo, di una tecnologia possano essere diversi e in qualche modo determinati dalla funzione che si richiede a questa tecnologia, in generale rispetto all'intelligenza artificiale i dubbi sono un po' più estesi, nel senso che, come tutte le tecnologie, dipende molto, è molto condizionata dal contesto in cui si sviluppa, ma prevede, incarna una forma, una pretesa di superamento delle capacità cognitive umane. Questo sicuramente è vero in ambito computazionale, sicuramente è vero in ambito statistico, di elaborazione di moli di dati che gli umani non sono in grado di mentalizzare, elaborare facilmente, via dicendo. Detto questo, e questo, come dire, è un problema che riguarda appunto questo bivio che ci descriveva un ascoltatore tra esiti positivi, per esempio monitorare la mole di dati sul cambiamento climatico e cercare di fornire, costruire dei modelli per osservare in modo più efficace e prevedere in modo più completo quali possono essere gli esiti delle nostre scelte attuali. Dall'altro, appunto, l'intelligenza artificiale può fornire strumenti per sostituire l'umano in determinati contesti, non necessariamente sollevandolo da funzioni routinarie, noiose, eccetera, ma semplicemente rendendolo più vulnerabile come lavoratrice, lavoratore, addirittura disoccupato o con minor potere contrattuale, o addirittura invece produrre gli abomini forse più espliciti che possiamo immaginare nelle applicazioni più visibili nelle applicazioni dell'intelligenza artificiale, ovvero i killer robots, gli strumenti d'arma autonomi. Detto ciò, però, un problema che in qualche modo si accompagna alla stessa necessità di sviluppare strumenti di intelligenza artificiale è quello della gestione della complessità. Se l'umanità tende verso la complessità, ok, ma per gestirla deve rivolgersi a qualcosa di al di fuori di sé, è in qualche modo come se smettesse di attivare un processo che, di fronte ai meccanismi di complessificazione della società, dovrebbe essere sempre accompagnato, ovvero la capacità di auto-osservarsi, auto-comprendere quali sono i processi che attraversano una società e non semplicemente delegarli a un'altra entità cognitiva perché troppo complessi da gestire. Anche perché in quel caso poi quello che può avvenire è che le soluzioni proposte da un'intelligenza artificiale replichino semplicemente quelle statisticamente più osservabili, quindi non cerchino nuove soluzioni, ma producano una credibilità, una rilevanza, una spinta a ricorrere ai classici strumenti per risolvere i problemi generati dalla complessità. Più in generale, e la chiudo perché forse è un discorso un po' tortuoso e noioso, ma mi sembra che le evoluzioni nelle tecnologie come quelle informatiche, per esempio, perché di questo stiamo parlando quando si cita l'intelligenza artificiale, abbiano una evoluzione che non si riscontra in altre tecnologie come quelle sociali, e questo è un enorme problema. Viviamo in società governate da tecnologie sociali ferme a circa 200 anni fa, come le democrazie rappresentative, come la concentrazione delle ricchezze e via dicendo, tutto giustificato da questi sistemi di governo della popolazione, che sono fermi appunto, se vogliamo, a circa 200 anni fa nella loro in qualche modo concettualizzazione, e invece avanziamo con strumenti che progressivamente pretendono anche di sostituire la componente decisionale umana anche in ambito politico.